La Cabala, appunto, diciamo, chiediamo due parole sulla Cabala. Cos'è? La Cabala è una parola che viene da un termine ebraico, Cabala, che significa ricezione, tradizione trasmessa di generazione in generazione. Beh, oggi la Cabala designa la dimensione nascosta, esoterica della tradizione giudaica. I cabalisti non si interessano al testo esplicito, al senso esplicito delle frasi o dei versetti della Torah. Meglio, si interessano, ma in quanto c'è un senso nascosto. Pensano che sotto il testo esplicito c'è un testo nascosto. La tradizione cabalista è contenuta in diversi testi, il più celebre dei quali è lo Zohar, un libro degli splendori, redatto nel Medioevo, nel XIII secolo. È un commentario dei cinque libri di Mosè che si interessa soprattutto, appunto, a questi sensi nascosti. Come fanno i cabalisti a scoprire il senso nascosto? Il principio è semplice, ma la pratica è complicatissima. Esige un alto livello spirituale, molta agilità intellettuale, no? Allora, il principio è questo, che non è il senso delle parole, ma la logica delle lettere, la logica di ogni lettera nella parola che conta. Perché? Perché appunto le lettere delle parole corrispondono a delle cifre. Questo è un po' il... Ogni lettera corrisponde a un numero. A partire da lì si può calcolare il valore numerico di ogni parola. Questa maniera di procedere, che si chiama gematria, vedete che è vicino a geometria dei pitagorici, no? Il trattato del De Musica di Agostino lavora molto su questi temi. La musica è numero, è tempo, no? E il numero è armonia. Ma è anche mistero, appunto, è un linguaggio che porta delle cose profonde, la musica. Comunque, a partire dal fatto che a ogni lettera corrispondono dei numeri, si può calcolare il valore numerico di ogni parola. Ovviamente, questo procedere ha delle regole precise. Così, per esempio, sapete che l'alfabeto ebraico ha 22 consonanti, e poi ne accenneremo. Per secoli non ha avuto vocali. Le vocali venivano tramandate. La tradizione orale si sapeva che quella roba lì si leggeva così. Quando poi è subentrato il dialetto aramaico non ci si capiva più, e allora i masoreti hanno fatto tutto il lavoro di segnare delle vocali sotto in maniera che fosse leggibile, no? Quindi delle 22 consonanti, le prime 9 lettere corrispondono alle prime 9 cifre, dall'1 al 9. Le prime 9 dall'1 al 9. Le 9 lettere seguenti corrispondono ai numeri 10, 20, 30, 40 fino al 90. Le 4 ultime lettere sono contate come 100, 200, 300, 400. Quindi l'unità è decimale, eccetera. Si può illustrare il metodo con un esempio, perché penso che mi allescontesco con la Kabbalah. Per esempio, la parola madre si scrive M. Aspetta, per esempio, le cose si dice, no? Mamma, M, in tutte le lingue, è così, no? E cioè 1 più 40. Lettera M, 1 più 40, uguale 41. La parola padre si scrive Av, cioè quello numero molto minore, come potete pensare, cioè 1 più 2 che fa 3. La parola figlio, Yehed, fa 10 più 30 più 4, 44, cioè la somma del padre e della madre, 41. La madre e 3 il padre, fa 44 il figlio. Un altro esempio, quando si addizionano le lettere della parola uomo, Adam, terricolo, si arriva a 45, 30, più 5, più 10. Ora, questa cifra corrisponde alle due lettere della parola ma. In ebraico vuol dire che cosa? 40 più 5. Se si mettono in rapporto le due parole, si conclude che la definizione dell'uomo è chi è l'uomo. L'uomo è una questione, è un che cosa. Chi è l'uomo? Che cosa? Vediamo, fammi vedere che cos'è l'uomo. Cioè, la fenomenologia non dice altro, no? La nostra identità è biografica, cioè si deve raccontare la vita per dire chi siamo, stessa roba. L'uomo non è un'essenza, una definizione, ma la sua definizione è di non averne, e di essere un interrogativo, no? E a partire da lì come si può chiamare il Dio dell'uomo, il Dio per l'uomo? Se ci ricordiamo che per la Cabala Dio ha fatto in se stesso, ritraendosi, un posto per l'uomo, no? Come fa il mare con la terra. La terra nasce perché il mare si ritrae, no? Dicono i talmudisti. Siccome Dio, appunto, per fare posto all'uomo si ritrae, come una madre che si sgonfia per far uscire il figlio, no? Se aggiungiamo al valore numerico della parola madre, che è 41, quella di uomo, 45, che essa contiene, alla parola madre aggiungiamo la parola uomo che essa contiene, arriviamo alla cifra del nome di Dio, Elohim, cioè 86. Ora, la prima e l'ultima lettera ebraica di questo nome sono quelle della parola madre, colei che porta il figlio. Le lettere restanti costituiscono il totale numerico di 45, l'uomo. Le lettere estreme, la madre, e dentro c'è l'uomo. Elohim non è dunque un nome banale di Dio, a caso. Significa precisamente che Dio fa posto all'uomo perché l'uomo possa esistere. Significa che Dio ha appunto un aspetto radicalmente materno, matriciale, no? Colui che dà la vita e si ritrae. E se si pensa che l'uomo è un che cosa, è una domanda, si può dire che Dio è il seno dell'uomo questione. L'uomo che è in questione su se stesso e su Dio, è generato da Dio, appunto. A proposito di cifre, di lettere, il nome di Dio che noi abbiamo individuato, come che appunto che noi pronunciamo Yahweh, no? Il nome di Dio per eccellenza è il tetragramma, no? Le quattro lettere consonanti con le quali Dio si rivela a Mosè nel rovetto ardente. E perché i giudei non pronunciano questo nome? Non si pronuncia mai. È un nome ineffabile, composto solo da consonanti. Per pronunciarlo bisognerebbe mettergli delle vocali. Che l'altro, come mi ha detto, i biglietti nell'autostrada per paghe, e metti i vocali a Dio, cioè, non abbiamo problemi noi a nominare Dio, ma scherzi, se serve, no. Ma se l'uomo si azzardasse a mettere le vocali, restringerebbe il contenuto del nome divino, fermerebbe delle possibilità, no? Si attribuirebbe un potere divino, dandogli il senso che lui uomo vuole dargli, vuol mettergli dentro. Prendiamo l'esempio delle tre consonanti Z, K, R. A seconda delle vocali che si mettono dentro, può voler dire ricordati, maschile, memoria. Quindi la stessa parola può essere letta in modi molto diversi. Ma ogni volta che io metto le vocali a questa radice di consonanti, ne limito i significati, mentre il loro numero è infinito, io le riduco a una sola, o a qualcuna. Per questo il nome di Dio, formato dalle quattro lettere, non deve mai essere pronunciato, ma solo guardato. Pronunciarlo sarebbe limitare Dio e trasgredire il comandamento: non pronuncerai il nome di Dio invano. Cioè sarebbe cadere nell'idolatria. Fare del nome di Dio un idolo sonoro, credendo, come facciamo noi, no? Credendo che avendo detto Dio, abbia detto cosa vuol dire. No? Se uno ci chiedesse, poi dice, no, è una roba così. Certo, si ha l'impressione di un gioco, della Kabbalah, appunto, no? Si ha l'impressione appunto di un gioco, e certo è un gioco, ma è molto serio. Ma al di là appunto poi dei risultati, che si possono discutere certamente della maniera di lavorare, l'obiettivo comunque mi pare interessante, è quello dei talmudisti. Cioè, se Dio si manifesta nel testo della Torah, se egli si trasferisce dall'infinito al finito, bisogna con un'operazione inversa renderlo di nuovo infinito. Egli si è incarnato nel testo, come diciamo noi. E la Kabbalah suggerisce che gli uomini sono responsabili dell'infinità del divino, sono responsabili di Dio. A proposito del comandamento dell'ingiunzione, conosci ciò che è al di sopra di te. Rabbi Haim spiegava, ciò che è al di sopra di te viene da te, tu ne sei responsabile. Adesso avrei bisogno di vedervi, però sarà un po' in difficoltà. Comunque, ok, ciò che è al di sopra di te viene da te, tu ne sei il responsabile. Lui parla continuamente, appunto parlando della Kabbalah, delle lettere, come se ciascuna avesse un senso, no? E lui spiega, per la Kabbalah giudaica, cioè, perché poi anche Pico della Mirandola ha tentato, per esempio, di fare una Kabbalah cristiana, lo sapete, no? E Pico della Mirandola, il proato, e te l'ha provata anche la Kabbalah. Aghera una testa a raggiera. Per la Kabbalah giudaica, Dio, in partenza infinito, ciò che non lasciava alcun spazio a un altro da sé, appunto, si è contratto per lasciar posto a un altro da sé. Questo gesto di contrazione, appunto, fa sì che Dio si iscriva, sia in qualche maniera racchiuso nelle 300.000 lettere della Torah, 300.000 lettere circa della Torah. Ciascuna di esse è una scintilla del divino. Leggere e interpretare questo testo è prendere ogni lettera per aprirla, liberare la scintilla divina che essa contiene. E quindi, come dicevamo, tentare questo servizio al divino, no? Restituire all'infinito il suo statuto di infinito. Nel cristianesimo, dice il nostro amico, per voi Dio si è fatto uomo, da noi si è fatto testo, per noi si è fatto testo. Tutti e due, giudaismo e cristianesimo, pensano che per rivelarsi Dio l'infinito ha dovuto contrarsi, diventare finito, come dicono i filosofi. Il fondamento della fede cristiana, per i cristiani appunto, non è il testo dei Vangeli, che del resto sono stati scritti assai dopo la sua morte. Al contrario, nel giudaismo, quando Dio si rivela al Sinai, non si dà prendendo corpo, ma dando un testo. Si rivela attraverso questo testo. Dio è questo testo. All'inizio c'è il libro, ma in questo senso, appunto, che è l'incarnazione di Dio. Ma quale rapporto con le lettere? L'alfabeto ebraico comporta solo consonanti, sulle quali il lettore deve mettere delle vocali. Quando io leggo il testo, invento, aggiungo le mie vocali. Quindi la mia lettura è una creazione, è un'interpretazione. Essere lettore è già fin dall'infanzia essere giudeo, e che spiega tra l'altro l'assenza di analfabeti presso i giudei, dice. Il battesimo è leggere. Quando la Torah passa tra le file della sinagoga, i fedeli la toccano spesso con fervore, appunto, no? Ma come Dio si fa testo? Attraverso la magia delle lettere materiali. E i cabalisti hanno risposto affermativamente, e vanno anche più lontano. Secondo loro il mondo stesso è stato creato con delle lettere. A partire dalla combinazione delle lettere si può creare il mondo, gli oggetti. Le lettere non hanno soltanto un potere divino. Esse sono una parte di Dio, il quale si è contratto, sono Dio. Per i cabalisti l'insieme della Torah non è che un grande nome di Dio. Non nominare il nome di Dio in vano, però cerca di dire il nome di Dio, continuando a interpretare. E adesso mi fermo proprio, però. Si ha quasi l'impressione che il commento talmudico e le interpretazioni della Kabbalah siano più importanti del testo della Bibbia. E lui fa vedere, ma magari la prossima volta lo tocchiamo. Come mai 10 comandamenti sono scritti su 2 tavole, che guardandosi poi fanno nascere tutta un'interpretazione. Ok, dai, è sufficiente. Che è un mondo poi così diverso dal nostro, non è facilissimo da... E il pericolo di questi discorsi è di dire che il cattolicesimo ci ha un po' imbottigliato. Abbiamo le nostre grandezze nell'interpretazione, ovvio. Questo discorso dell'incarnazione, per esempio, però vedete che la facciamo valere poco, sta roba qui. Il Concilio ha detto che in realtà questa infinita interpretazione è data dalla storia, no? Dio parla attraverso la storia, cioè questo è il senso dell'incarnazione. Però vedete invece come in media noi cattolici abbiamo fatto valere invece una specie di rivelazione dottrinalistica. E questa sarebbe una delle questioni del Concilio. Cioè il fatto che la verità cristiana non possa essere detta che facendo il giro nell'interpretazione dell'epoca, dell'antropologia, della maniera in cui l'uomo sta incarnando la vicenda umana, della cultura. Tra l'altro anche da noi, sapete, i criteri antropologici fondamentali per leggere la cultura sono i grandi eventi del figlio, della madre, dei legami, della generazione, no? Quindi vedete come si riprenderebbero i temi. Cioè mettendo in rapporto la cultura nella quale viviamo e i dati antropologici di fondo, che sono i legami fondamentali della trasmissione umana, che sono radicalmente la sessualità, i rapporti tra uomo e donna, genitori figli, l'educazione, no? Questi sarebbero grandi luoghi dove leggere la parola di Dio. Però vedete come invece e poi noi dobbiamo liberarci da secoli di ragione concepita razionalisticamente, appunto non simbolicamente, non come interpretazione del senso dei legami corporei, che poi la ragione simbolica è quella lì, no? No, non vi trovate in questi salti, no? E quindi lo capite cosa vuol dire l'antisemitismo? L'antisemitismo va a colpire la radice simbolica della storia dell'Occidente, la nascita dello yavismo, della Torah, dell'interpretazione, no? E quindi delle radici culturali, in fondo. E quindi l'antisemitismo è chiaramente il segnale più alto della barbarie, no? Ma non solo perché si è fatta violenza, perché proprio c'è una negazione dei principi di umanità, no? Di umanizzazione. Quindi certo che le radici giudaico-cristiane dell'Occidente sono una questione che nella globalizzazione dovrebbero essere messe in gioco come primarie, ma non tanto perché appunto si citi il compito della Chiesa, ma perché indicano una fase dell'umanizzazione al di là della quale c'è la barbarie, insomma. E poi sappiamo appunto che gran parte dei valori occidentali, dell'ermeneutica, per dire la fenomenologia, sono maturate dentro questa tradizione, no? E se noi per dispetto, siccome si sono laicizzate, le contrastiamo perché non sono religiose, ci tiriamo la zappa sui piedi, no? Va bene. Non so se qualcuno che conosce meglio di me il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.